Radio Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi porta in giro per la realtà attraverso che cosa? La vita di donne, donne dai profili più diversi, che delle cui vite impariamo la storia, conosciamo le passioni, capiamo meglio il loro lavoro e appunto attraverso le loro vite apriamo, come dire, delle finestre sulla realtà. Con l'ospite di oggi abbiamo la possibilità di entrare dentro una dimensione ricchissima quanto ancora non sufficientemente conosciuta, che è quella di un paese come la Cina e in particolare della comunità cinese in Italia. Questo perché l'ospite di oggi è una persona di origine cinese a cui do subito il benvenuto, Giada Bai.
Grazie mille Serena per l'invito, buon pomeriggio a tutti e tutte.
Giada Bai è insegnante, scrittrice e mediatrice culturale, appunto di origine cinese. Tu Giada sei nata in Cina e sei arrivata in Italia molto piccola, avevi solo 4 anni. Ti ricordi qualcosa dell'impatto con un altro paese?
Assolutamente sì, no, sembra strano perché 4 anni sono veramente pochi, ecco, ma probabilmente l'arrivo è stato talmente traumatico che io me lo ricordo, no?
Perché traumatico?
Beh, traumatico perché a un certo punto arriva una signora, no, che dice sono tua madre, tu non te la ricordi, faccio un passo indietro, mia madre è andata via dalla Cina quando io avevo 18 mesi, quindi ero molto molto piccola, quindi ancora più piccola, poi a un certo punto è tornata in Cina verso i 4 anni e mezzo. Così mi ha detto adesso andiamo in Italia, quindi io ero felice nel paese che scorazzavo mezza nuda, immagino, a 4 anni.
In che parte della Cina, scusa?
Ah, nel sud della Cina, in questa regione che si chiama Zhejiang o Zhejiang, come è scritto, da dove proviene la maggioranza delle persone cinesi in Italia. Quindi tu immaginati, arriva una signora e dice sono tua madre, no? Un po' come Luke sono tuo padre,
Cioè che tu non vedevi da più di 2 anni.
Esatto, con la memoria dei bambini, quindi zero, no? E ti prende e ti porta, no, in un mondo completamente diverso, no? Perché a quel punto tu sei in Cina, no? Nella campagna cinese, poi ti prendono e ti portano a Milano. È un po' come se andassimo su Marte, uguale. E quindi uno arriva qua e io mi ricordo le vetrate dell'aeroporto. Cioè, è un'immagine, è proprio il vetro, l'acciaio dell'aeroporto, ecco.
E in una quantità che non avevi mai visto probabilmente in un paese della campagna cinese del sud.
Sì. Poi sono arrivata a Milano e mi ricordo di una cugina che è venuta a prendermi insieme a mio padre, quindi mi ricordo lei, poverina. E mio padre che appunto arriva e dice sono tuo padre, no?
Ah, anche lui stessa cosa, sì. Non lo vedevi da 2 anni?
No, da ancora di più, perché mio padre si è sposato con mia madre e poi se n'è andato appunto anche lui, per cui non mi aveva mai vista.
Accidenti.
No, lui era la prima volta che mi vedeva, quindi immagino l'emozione eccetera, però io ero bambina, ero un po' piccolina, non è che capivo molto, immaginati, no? Per cui sì, quella roba lì è stato secondo me molto potente, no? Un colpo, no, nella vita delle persone, ed è un po' quello che vivono tanti ragazzi e ragazze di seconda generazione o come vogliamo chiamarli, no? Perché appunto vengono sradicati da un ambiente per qualsiasi motivo, No, appunto mamma, i genitori sono già in Italia, che ne so, il congiungimento, a qualunque età, appunto 4 anni, a 14, è un po' un trauma.
In che situazione ti sei ritrovata, insomma, in che parte di Milano vivevi, in che tipo di dimensione, stavi in un, che ne so, in un condominio di un quartiere a prevalenza cinese oppure stavi dentro un altro tipo di situazione e quali erano le tue frequentazioni?
Vabbè, sono arrivata nel quartiere cinese di Milano, no? Nella famosa, diciamo, chiamiamola Chinatown, anche se non è appunto il termine giusto, e nelle case che allora erano popolari, no? Comunque un po', che adesso invece sono, no, pieno centro, quindi le case di ringhiera, no? Nel sottotetto, al quarto piano, senza ascensore. sono stata un po' in quelle situazioni là. E poi ero nel quartiere, quindi nella scuola di quartiere, dove c'erano tantissimi bambini cinesi di origine, e mie maestre. E poi lì ho fatto il primo anno e poi ho un po' girato per Milano e fuori Milano, quindi Bresso, Cormano.
Ah, quindi hai cambiato casa più
sì,
volte.
Sì, 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 sì.
E avevi una frequentazione sia della comunità cinese che poi invece ovviamente di quella italiana tramite la scuola e l'attività ricreative, immagino.
Sì, sì, quindi vabbè, la scuola è il tuo cioè la tua porta, no, nella società italiana. Quindi tu frequenti tantissimo la scuola, che sappiamo però non è la vera società italiana, cioè ci sono tante altre cose al di fuori della scuola, e che però un bambino anche adesso, no, non frequenta tantissimo, perché ognuno vive un po' nella propria bolla, tanto della propria comunità, ma della propria cerchia, no? E quindi, per esempio, noi come famiglia eravamo qui in tanti, quindi io ho una schiera di zii e cugini, no? Tantissimi, per cui noi, cioè, non è una comunità ma una rete di famiglie, no? E veniamo tutti più o meno da una stessa zona, dalla stessa villaggio, diciamo. Villaggio in Cina vuol dire 100.000 persone, ovviamente. Ok. Cioè il paese, quando noi diciamo torno al paese, ok. Quindi le feste comandate, no? Si fanno nei ristoranti, quando c'erano ancora i ristoranti, no? Oppure nelle case, no? Degli zii, delle cugine, dei cugini, così. E poi appunto la scuola e gli amici che ti fai nella scuola.
Mm-hmm. Sì, quindi la comunità cinese è una comunità che ha tanti momenti di ritrovo, anche di numerosi.
Beh sì, perché appunto essendo qua in tanti, no, se tu sei qua con la tua famiglia è ovvio che ti riunisci più spesso, mm-hmm. Quello sì. E poi invece sono quelli che arrivano, che hanno poca rete familiare. Però questo dipende molto dalla migrazione. Nella migrazione degli anni 80, quella mia, mm-hmm. eravamo tutte abbastanza, cioè, famiglie intrecciate, tipo mia mamma ha i compagni di scuola, capito? Mm-hmm. Adesso ha il gruppo WeChat dei compagni di scuola.
Quindi okay. C'era proprio un trasferimento di massa di una realtà dentro un altro paese. Prima tu hai usato il termine seconda generazione, o come li vogliamo chiamare, no? Quindi en passant hai posto un tema, quello delle parole, dei termini e di come definire una realtà che è molto variegata, no? Perché dentro seconda generazione che cosa c'è? Ci sono persone come te, arrivate piccolissime e cresciute, appunto, che hanno passato la maggior parte della loro vita in Italia, oppure persone che sono arrivate più grandi. Insomma, quindi la galassia dell'origine straniera in che modo va definita?
Guarda, è una grossa questione, è una spinosa questione, perché stiamo tutti capendo in realtà, cioè in questo periodo storico stiamo cercando la definizione giusta o le definizioni più giuste, più corrette, quelle in cui possano riconoscersi più persone, anche perché cerchiamo di capire, di fare un passo indietro e di ricordarci che siamo tutte persone, no? con dei vissuti diversi, appunto, come dicevi tu, no? L'età in cui arrivi in un paese o con cui cambi paese cambia tantissimo, no? Se sei una femmina, se sei un maschio, se sei una famiglia numerosa, se non sei una famiglia mononucleare, se vieni da un'area asiatica, africana o latinoamericana, cioè il posto di provenienza anche incide tantissimo, e abbiamo una ricchezza dentro la parola migrazione o no, immigrati, no? Che è pazzesca. Abbiamo vissuti molto molto diversi e quello che ci accomuna è un po' l'arrivo qua, no? Per cui ecco, come descrivere questa complessità? È una sfida che stiamo raccogliendo, per cui va benissimo, cioè, per me in questo momento storico va bene seconda generazione, nuova generazione, italiani di origine diverse, italiani con background migratorio. Cioè, secondo me siamo in una fase di sperimentazione, per cui sperimentiamo.
Ora vieni con me verso un mondo d'incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scoprirai è davvero importante. Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare. Nessuno ti dirà che non si fa, è un mondo tuo per sempre.
Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te. Se salgo fin lassù, guardo in giù, che dolce sensazione nasce in
c'è
me.
C'è una sensazione dolce in
ogni
me.
Cosa che ho, anche quella più bella, non vale la stella che fra poco toccherò. Il mondo è mio.
Apri gli occhi e
correrò con un po' di follia e di magia fra le comete volerò.
Il mondo è
corpo celeste sarò
la nostra favola.
Ma se questo
sarà
il mio sogno, non tornerò mai più, mai più laggiù.
È un mondo che appartiene a noi, soltanto
mondo è mio, tratto dal film Aladdin. Giada Bai, la nostra ospite di oggi, è scrittrice, mediatrice culturale, insegnante di lingua cinese. Il mondo è mio?
Sì.
È una frase che ti rappresenta?
Vorrei che il mondo fosse mio, o vorrei che io fossi, no, appartenessi al mondo. Questa è una canzone della mia infanzia, appunto perché Aladdin è uscito nel 93, quindi... immaginiamoci. E, allora, per vari motivi, l'ho scelta per vari motivi. Uno, parla della mia infanzia, parla di come io come tanti altri ragazzini e ragazzine di origine straniera riuscivamo a immedesimarci in eroi stranieri, mm-hmm. no? E in eroine, perché poi in questa canzone c'è anche Jasmine, la principessa Jasmine, bellissima. E quindi, come dire, non c'erano tanti eroi, tante eroine sullo schermo che non fossero bianchi caucasici. E in quegli anni sono cominciati ad arrivare, no, le famiglie Robinson, e tanti altri telefilm, che parlavano un po' di un mondo appunto variegato, no, molto più ricco, e in cui io potevo riconoscermi. Quindi questo è il motivo, no, per cui io... per cui io a quel tempo, quando ero bambina, amavo Aladdin. E poi lui era povero, ma poi diventa un principe, poi però, no, c'è tutta la storia anche, no? Che è bellissima, di crescita personale, no? E quindi questo è un motivo. La seconda cosa è che la Disney in quel momento lì era una delle pochissime produzioni, no, che poteva fare questa cosa, che stava facendo questa cosa, rappresentare la diversità, no? Mm-hmm. Poi ovviamente noi cerchiamo, cioè, quello che vorremmo rappresentare in questo momento è il mondo della migrazione, perché Aladdin comunque è una storia di là, no, e non è una storia di qua. Pensiamo a un altro film della Disney, Red, non so se l'hai visto, no? No, okay. Comunque bellissimo, parla di una ragazza di origini cinesi con la famiglia immigrata in Canada.
Mm-hmm.
No? Ok, quindi pian piano, no, da storie che sono di là arriviamo a storie diverse che arrivano qua, no? Arrivano qua nel senso nel mondo occidentale, nella migrazione. E quindi niente, quindi è un ricordo di infanzia, ma anche una rappresentazione, ecco.
Allora, tu quindi nel 93, quando è uscito questo film, tu eri in Italia già oramai da 9. Quindi tu cosa hai fatto? In Italia hai studiato in un liceo classico,
sì.
E poi dopo sei andato all'università qui a Milano, giusto?
Sì, sì,
e
sì,
hai studiato mediazione linguistico-culturale.
Esatto, esatto.
Ok, intanto volevo chiederti, questo tuo percorso, in questo tuo percorso scolastico, non solo quello, però questa tua crescita, questo tuo essere studentessa di origine cinese, quanto si faceva sentire, quanto, in termini di quello che dicevi prima, la diversità, questa diversità la sentivi, pesava, in che relazione ti ha messa con le altre persone che erano tutte bianche caucasiche, come dici tu?
Allora, guarda, negli anni 80 e 90 c'era forse meno consapevolezza di tutti i temi che sono, no, adesso, cioè che sono molto sul piatto, no, in questo momento storico, cioè l'inclusione, la diversità, l'abilismo, no? Però noi eravamo di meno, cioè i bambini di famiglie immigrate erano di meno, quindi forse da parte degli insegnanti c'era più spazio per occuparsi meglio di noi, no? Per cui io ho ricevuto, diciamo, comunque una grande cura da parte degli insegnanti, però alle medie allora alle medie mi hanno detto puoi andare a fare un liceo classico, no? Quindi mi hanno dato come
l'orientamento.
Poi però sai che hanno provato a farmi cambiare idea. Però non so cosa mi abbia invece spinto a fare comunque il liceo classico. Probabilmente invece è stata un'altra professoressa e lei mi ha detto tu puoi andare a fare il liceo classico, poi puoi andare a fare lingue orientali e diventare interprete traduttrice. E con una sola frase lei mi ha prospettato un futuro completamente diverso da quello che aveva in mente mio padre, per esempio, no? Loro avevano una rosticceria, immaginavano, come tante altre famiglie, no, di origine cinese, che ma noi abbiamo un'attività, adesso smette di studiare, no, finisce, quindi torna a casa, lavora, no? Siamo grandi lavoratori, no, lavora, dopodiché troviamo un buon uomo, la sposiamo, lei farà figli, buona.
Questo, no, era quello che in famiglia sentivi che si prospettava per te.
Esatto.
E quindi è stato difficile ottenere invece di continuare a studiare?
No, tra i genitori cinesi c'è questa cosa del se vuoi continuare a studiare, studia. Noi ti diamo il permesso, ecco.
Io, essendo che tu nel tuo lavoro di mediatrice culturale, di cui poi parleremo anche più nel dettaglio, sei un'osservatrice della comunità cinese in Italia da tempo, no? E in particolare dei giovani. E proprio in relazione a quello di cui abbiamo appena parlato, quanto è possibile per i giovani cinesi svincolarsi dal contesto familiare cinese? Qui magari poi facciamo anche sfioriamo quello che può essere uno degli stereotipi di cui parleremo degli italiani sui cinesi, no? Il fatto che la famiglia cinese sia, come dire, una scatola di piombo dentro cui è molto difficile, se non impossibile uscire.
Sì. Guarda, questo hai fatto una domanda giustissima, nel senso che non è tanto la famiglia nucleare quella che è nell'immaginario tradizionalista, cioè non è il papà o la mamma che dice no, tu devi sposare un italiano, devi sposare un cinese, oppure devi vivere tra cinesi, no? Allora, innanzitutto è un po' come se fossero delle bolle autosufficienti, no? È un po' come se noi siamo a Milano, no? E quindi è come se a Milano esistessero gli italiani nella propria bolla e i cinesi nell'altra bolla, no? Noi abbiamo anche dei riferimenti diversi, no? Chiamiamo la circonvallazione la muraglia. No, cioè, dove è il ristorante del cugino? Ah, nella prima muraglia, nella seconda, no? Sì, no? Oppure come si chiama, no, Paolo Sarpi, no? In dialetto è Bolosabi, no? Quindi dove vai? Vado in Bolosabi, no? Cioè abbiamo dei riferimenti diversi, quindi è come se ci fossero, no, dei due multiversi, no? nello stesso luogo. Quindi dentro quella bolla lì funzionava in Cina che ci si sposava tra cinesi. Ok, perfetto, ci siamo trasferiti qua nella propria bolla autosufficiente, per cui qual è il motivo per cui tu non sposi un cinese? giusto? Mm-hmm. Ok. E tu dici, mamma, però guarda, a me piace il biondo occhi azzurri. Scusi un attimo, no?
Perché tu non solo hai voluto studiare, ma ti sei anche sposata con un italiano.
Esatto, che però non è biondo occhi azzurri.
Vabbè.
Però è alto. e quindi tu è un po' difficile spiegare ai tuoi genitori che nella loro testa, no, hanno un immaginario, no, di famiglia, di matrimonio, di marito, no, che è cinese, della zona, tra l'altro, quindi del compagno di figlio del compagno di scuola, può essere, no? Così, che farà una vita di un certo tipo, e poi trovarsi, no, appunto, un italiano, appunto, alto e moro.
Quindi questa cappa un po' c'è, ma ci sono, sì, anche gli spiralli per uscirne.
Certo, negli anni, gli anni, il tempo,
il tempo,
il tempo, il tempo, sì, 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 sì.
Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo, yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from parents. Just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leave them with a taste of sour as vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet.
One more time.
I said, I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. Never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch as he split. I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't, on second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human. But I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Shit, I would have shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet.
One more time.
I said, I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet.
Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen, fool, you think this record is dissing. But put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Bitching that someone's always going through a person, shit's missing. Going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I blew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma. But guess what, you're getting older now, and it's cold when you're lonely. And Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you just see her, she's beautiful. But you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead, dead to you as can be.
I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But
for tonight. I'm cleaning out my closet.
One more time.
I said I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight I'm cleaning out my closet.
Sorry Mama, una canzone in cui celeberrima di Eminem, in cui si rivolge alla madre non in forma esattamente, come dire, tenera, che un po' simbolizza, mi dicevi, la necessità che sentite voi seconde generazioni di ragazzi e ragazze cinesi qua in Italia.
Esatto, esatto, e non solo ragazzi, cioè, di origini cinesi, perché comunque il rapporto con l'altra parte di te, no, appunto io sono italiana di origini cinesi, c'è un'altra parte che è la parte cinese, e la parte cinese non è rappresentata dalla Cina, perché la Cina è molto lontana, è troppo lontana. Io come faccio a sentirmi cinese di un paese che non conosco, no, non conoscevo quando ero piccola, ma il rapporto appunto con l'altra parte di me passa attraverso i miei genitori, la mia famiglia, la parte di vita che vivo, no, appunto nella mia bolla cinese. E che tipo di vita è? È una vita difficilissima, no? I miei genitori hanno sempre lavorato, come tanti genitori, quasi tutti i genitori, no, di origine straniera, lavoravano tutti i giorni, e non ci hanno mai portato al cinema, e non ci hanno mai, no, no, portato a giocare a palla, no? E perché? Perché non avevo tempo. Ok, allora quella parte lì non è stata facilissima da amalgamare insieme alla vita che invece tu vivi a scuola, no? E in più i tuoi genitori nella società italiana comunque non sono le persone più stimate, no? Non sono appunto l'avvocato stimatissimo, appunto, o appunto il medico, no, eccetera, ma sono delle persone che lavorano in un settore che è quello della ristorazione, che è un settore tra l'altro anche di servizio. In più pensiamo a tante altre famiglie cui i genitori invece fanno proprio, non so, gli infermieri, le OS, no? Proprio sono veramente di servizio, ok? Lavorano appunto in un settore della cura, ecco. Ecco, sentirsi orgogliosi quindi della propria famiglia e di riflesso dell'altra parte di te e quindi poi del paese di origine, no? Non è facilissimo in Italia.
E è successo anche a te, quindi?
Certo, sì sì sì. Beh, tu non hai idea di tutte le volte in cui mio padre veniva discriminato. Adesso, c'è una scena che non mi ricorderò, che non mi dimenticherò mai, che è la fila alla benzina. Lo sai quando c'è una fila lunghissima? Spesso mio padre gli veniva chiesto di accostarsi per lasciar passare tutti gli altri, e poi l'ultimo gli dice: adesso puoi venire. No? Ecco, non è un omicidio, come dire, non è una roba per cui adesso prendo la pistola e ti sparo in testa. Però tu immaginati, io avevo 12 anni, mio padre era mio padre, no? E certo. L'uomo, no, sai, no, il papà, quello che ti protegge, quello che ti...
Beh, una figura di riferimento.
Ecco, il papà veniva, no, e tutte queste cose...
Beh, un piccolo trauma, sono piccoli traumi, immagino.
Sono quelle che noi chiamiamo microaggressioni, no? E sono piccoline, non sono cose eclatanti, però capitano spesso.
Ho capito. Forse anche per questo tu hai deciso di dedicare tutta la tua vita, o buona parte della tua vita, o quello che stai facendo, la tua professione, è nel campo della mediazione linguistico-culturale, no? Che è non tanto fra la Cina, i cinesi e l'Italia, ma la comunità cinese in Italia, questa bolla che descrivevi, e il nostro paese. La mediazione culturale è un campo vasto, no? Che mi immagino si esercita in differenti modi e in differenti contesti. Tu in particolare in che modo lo svolgi?
Ok, guarda, allora facciamo un distinguo. Noi tutti siamo mediatori culturali, giusto? Con la stessa trasmissione di oggi noi facciamo mediazione culturale, e credo che tutti noi facciamo anche i mediatori intergenerazionali, no? Tra i nostri padri, i nostri figli, no? Eccetera. Per cui questo è una cosa. Poi c'è il lavoro, la professione del mediatore, che è una parte, no, dell'essere interprete, ok? Interprete traduttore. Per cui noi cosa facciamo? Lavoriamo per le istituzioni, Quindi non siamo privati, cioè non è che mi puoi chiamare e dire guarda c'è il tizio cinese che viene dalla Cina, ho bisogno di un interprete. No, lavoriamo per le istituzioni. Ovviamente le istituzioni in questo momento storico lavorano con i bandi, no? Quindi il bando viene vinto da delle cooperative, quindi noi lavoriamo per le cooperative. E soprattutto nel mondo sanitario, scolastico e legale, quindi nei tribunali, no, le prefetture, no, eccetera, eccetera. Questi sono i tre grossi campi, no? Io lavoro soprattutto nel mondo scolastico e poi nel mondo sanitario, ma delle uompia soprattutto, quindi la neuropsichiatria infantili. Ho vari casi di ragazzine con un vissuto molto molto difficile.
Ci sono delle situazioni che ti hanno particolarmente, che sono state particolarmente sfidanti per te in questo lavoro?
Sì, sì, tra l'altro una famiglia che ho incontrato è rimasta talmente nella mia memoria, nella mia mente, no? che è stato un po' il modello della famiglia di un romanzo che ho scritto, no? Quindi viene da là. Perché sono situazioni ovviamente molto difficili, cioè adesso non ci immaginiamo che tutte le famiglie cinesi o tutte le famiglie arabe o tutte le famiglie straniere siano traumatizzate. Secondo una teoria dell'approccio della clinica transculturale, per esempio, la nomino un po' così, en passant, tutti noi quando andiamo via dal nostro piccolo mondo, no, subiamo un trauma, quindi da Milano a Roma, ok, che si chiama traumatismo ed è una cosa che si risolve perché noi tutti abbiamo gli strumenti per risolverla. Solo quando abbiamo vissuti veramente difficili, no? Oppure siamo anche persone un po' più fragili, no? Anche caratterialmente, quindi si vede anche la persona, subiamo dei veri e propri traumi.
Questa figura di mediatore, dato che il fenomeno migratorio avviene da tantissimo tempo e anche tu nella tua professione lo stai esercitando da un po' di tempo, si osserva, sta cambiando in qualche modo questo ruolo in questi ambiti che hai descritto?
Purtroppo no, purtroppo no, mi dispiace, nel senso che la nostra situazione è un po' emblematica di come viene gestita la migrazione in Italia, sempre sull'emergenza e senza una vera progettualità, una visione, che è quella che manca purtroppo, perché se tu mi dicessi guarda, io non ti sto facendo un albo e non ti sto, come dire, non sto costruendo un iter professionale per te, mediatore e mediatrice, perché? Perché io spero che non ci sarà più bisogno di questa figura. No? Nel giro di 20 anni diventeranno tutti italiani, no? Daremo la cittadinanza a tutti i bambini e diventeranno tutti italiani, non ci sarà più bisogno della figura del mediatore. Io ti direi va bene, cioè fammi lavorare per 20 anni, poi smetterò di lavorare. E però ci sarebbe una visione. E però invece no, non c'è. Cioè, stiamo andando avanti così, no? Mettendo delle pezze, andando avanti ai progetti e facciamo delle cose bellissime, ma senza una vera professionalità, perché non abbiamo un percorso. E quindi chi lo fa è pagato a ore / contratti, no? Perché non contratti minimi, molto no. Poi ci sono le realtà virtuose, come la cooperativa con cui lavoro, no? che cerca di dare, no, un monte ore, no, in certi centri così, per poter dare un contratto, no, ok, ma non sempre è possibile, perché proprio si lavora a progetti a monte ore.
Dentro le scuole questo lavoro risulta particolarmente cruciale, però appunto essendo che è un lavoro, diciamo, a chiamata di queste cooperative, quindi non tutte le scuole hanno questa figura, nonostante immagino ce ne sarebbe bisogno. Tu nelle scuole dove lavori che situazione osservi?
Allora, serve una situazione di grande fatica e stanchezza da parte delle istituzioni, degli insegnanti. E ci sono gli insegnanti che si adoperano tantissimo, ma non, appunto, se non c'è una progettualità che, no, che ti sostiene dietro, e che non è singolo preside, attenzione, ma proprio una progettualità con i fondi, che non è di un anno solo, ma di più anni, no, in cui, no, aiuti e supporti i tuoi insegnanti, li formi. Sai che gli insegnanti non hanno, se non per alcune cose, la formazione obbligatoria. E quindi poverino, arrivano nel mondo della scuola, si trovano in una classe con 10 bambini italiani locali e 10 bambini magari di ogni provenienza, provenienze molto diverse, situazioni familiari molto diverse, loro non capiscono come gestirli, poi hanno DSA, IBA, IBES, no? Cioè, hanno una situazione di grande fatica, ok? Allora io entro in questo mondo e cosa faccio? Faccio in realtà un colloquio con i genitori no? Per le pagelle eccetera eccetera, e aiuto gli insegnanti un attimo a capire anche, no, nel colloquio stesso se ci sono dei problemi, se ci sono, come la situazione familiare, se non si conosce, cioè, a seconda ovviamente dell'anno, perché in quinta conoscono di più i genitori, in prima un po' meno, okay. E, eccetera, quindi aiuto un po' le istituzioni. Attenzione, io non aiuto le famiglie perché non sono pagata dalle famiglie, eh. Il mediatore aiuta le istituzioni
a fare quello che si chiama inclusione,
a fare quello che si chiama lavoro in una società multiculturale.
Quale brano mettiamo adesso, Giada?
Allora, mettiamo una... Possiamo metterne una cinese?
Certo.
Una cinese.
Direi che è arrivato il momento, non l'abbiamo ancora sentito. Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia della mediatrice culturale, scrittrice e insegnante Giada Bai, di origine cinese, che adesso ci deve dire tutto su questo brano, ma proprio tutto, dal titolo al testo alla cantante.
Perfetto, allora la canzone si intitola Yu Tie, Pioggia di farfalle, di un'autrice cantante taiwanese, Li Yujin, ed è la sigla di una serie famosissima degli anni 80, degli anni 90, My Fair Princess, okay, che ci ha accompagnato a noi qui in Europa e nel mondo e in Cina, perché ogni estate veniva ritrasmessa. Quindi una serie famosissima che ha reso l'attrice famosissima, così. E racconta appunto di principesse, no? Abbiamo un imperatore che ha avuto una bambina, ma fuori dal palazzo imperiale. Allora la bambina va a cercare il padre, no? Gli dice e gli porta delle prove che è sua figlia, però poi si ammala, allora dà il plico a un'amica, e l'amica va e viene va al palazzo e viene e pensano che sia lei la principessa, no? Per cui la fanno diventare principessa, no? Eccetera, eccetera.
Va bene, una
per
bella una telenovela cinese, insomma, asiatica.
tu non lo sai, non so se lo sai, ma i drama cinesi, i drama, sono un po' come i K-drama, no? Amatissimi dai ragazzini e le ragazzine di oggi, anche dai più grandi. Io in università c'ho le studentesse che amano tantissimo i K-drama, e mi sembrava un po' un emblema di qualcosa che è cambiato, nel senso che questa serie ci ha accompagnato a noi della migrazione, no? Per tantissimi anni, ed è una canzone che noi cantiamo in karaoke. Sempre, questa o un'altra, altre, no? Sempre di queste serie. E adesso però queste serie vengono viste anche dagli italiani.
E come mai?
Perché c'è stato tutto il fenomeno del K-pop, dei K-drama, ok? E poi a un certo punto la gente ha scoperto che c'erano anche i C-drama, cioè i Chinese drama, e quindi li guardano anche loro.
Quindi c'è ancora più materiale da visionare.
Sì, 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 ed è un bellissimo ponte questo.
Esatto, appunto, a proposito di ponti, no? Tu costantemente eserciti questa funzione di ponte fra queste due realtà che incarni tu stessa, no? La tua origine cinese, la tua nascita in Cina, la tua famiglia cinese, ma la tua vita che per la maggior parte del tempo si è svolta in Italia. Quindi sei una delle persone anche per scelta, no? Che più ci può parlare di questa comunità cinese in Italia, anche, e lo hai fatto, ne parli spesso, la tua attività anche di divulgatrice, no? Hai scritto un saggio pubblicato su The Passenger proprio sulla comunità cinese in Italia, e descrivendo un qualcosa che è diverso da quello che ci possiamo immaginare. Ecco, quali sono gli stereotipi sulla comunità cinese che ancora sono duri a morire in Italia?
Io credo che ci sia una grossa diffidenza da parte degli italiani nell'immaginare la persona cinese, nel senso che quello che si pensa è: ma chissà cosa fa, chissà come mangia, cosa fa, come dorme, è tutto molto misterioso.
Un po' come se fosse un extraterrestre, no?
Sì, sì, sì.
C'è
sì.
Ancora questa cosa,
sì,
tanto.
Un pochino sì, e per cui appunto, no, fioccano le leggende metropolitane, non muoiono mai, no? No? Oppure cose del tipo: non ho mai visto un cinese che fa benzina. Oh, non ho mai visto un cinese in farmacia, no? Eccetera, eccetera. Cose che sono un po'. Se tu ci pensi, no? Prendi la frase e dici: ma è insensato, no? Ma questo perché? Perché non ci si conosce. Appunto, ognuno ha la sua vita, no? Ognuno vive, lavora, no? Ha i propri problemi, le proprie questioni, e non ci si ferma a guardare l'altro. E questo lo dico anche da parte cinese, No? Anche da parte cinese abbiamo degli stereotipi bellissimi sugli italiani, no? C'è questa storia che gira tra i cinesi per cui l'italiano vuole andare in vacanza e deve andare in vacanza, quindi anche se non ha soldi va in banca e si fa prestare i soldi per andare in vacanza. Adesso, non so tu, ma io non ho mai visto un mio amico che andava in banca a prendere, un mio amico italiano ovviamente, andare a appunto farsi prestare i soldi per andare in vacanza. Per cui circolano tutte queste voci, circolano tutti questi equivoci, e tra persone che vivono nello stesso posto.
Tu hai parlato di diffidenza, no? Quindi di questa sensazione di diffidenza che i cinesi hanno nei confronti degli italiani. Potremmo dire lo stesso, cioè i cinesi diffidano degli italiani?
Sì. Sì, è perché appunto se io non conosco la realtà in cui vivo, no? Se appunto la mia vita va, la mia attività, ristorante, bar, negozio di alimentare, di casalinghi, no? Alla casa, al massimo se ho dei figli, no? Devo andare a scuola, perché a un certo punto gli insegnanti mi chiamano per andare a scuola e devo andare là a passare un'ora ad ascoltare cose che non capisco. Ma non capisco perché non capisco l'italiano, non capisco perché non capisco il modo in cui viene detto. Che bisogno c'è di dirmi che andate a gita, boh, andateci, no? O c'è bisogno, c'è che state facendo questo tipo di progetto a scuola, molto bello, siete prof, siete insegnanti, siete voi quelli, no, che sapete come fare le cose, no? Perché in Cina gli insegnanti, no, sono molto molto rispettati, molto bene, fatelo, non c'è bisogno di dirlo a me, no? Ok, questo piccolo esempio di come appunto avendo vissuto in sistemi diversi, poi questi due sistemi si incontrano e le persone equivocano.
Equivocarsi, non conoscersi, significa pensare cose che non ci sono, pensare cose sbagliate, oppure non sapere quello che c'è. Per esempio, da parte degli italiani, qual è la Cina che non ci aspettiamo e che invece esiste? La Cina o la comunità cinese?
Ah, ok. Allora, innanzitutto... Cos'è che non sappiamo noi?
Okay. Abbastanza.
Io farei un distinguo tra la Cina, certo, di adesso e poi la comunità cinese. Certo. Perché appunto, essendo noi andati via dalla Cina, abbiamo nella testa una Cina immaginata o la Cina dei nostri genitori, che è molto antica, no? Cioè molto antica nel senso degli anni 80, 90 del secolo scorso. La Cina di oggi va avanti, è andata avanti, la Cina di oggi è il futuro di tutto il mondo. Non so se tu sei su TikTok, ma io vedo un sacco di video di italiani che arrivano in Cina e dicono: oh, ma la tecnologia è pazzesca qui, no? Si paga ovunque solo col cellulare, quindi se tu hai soldi non hai il cellulare è un attimo un problema. Oppure all'aeroporto basta che tu fai vedere il viso, no? Davanti allo schermo, quello fa uno screen e dopodiché ti dice il volo, il gate, no? Cose che noi in Italia ovviamente non abbiamo. E questa è la Cina. La parte cinese, io credo, la parte cinese in Italia, credo che la più grande sfida appunto è proprio di riconoscersi, cioè avere altre occasioni di stare lì e, come dice Marie-Rose Moreau, che appunto è la psicoterapeuta che non ha inventato, però appunto è la principale promotrice dell'approccio transculturale, solo i legami tra le persone ci salveranno.
A proposito di legami con le persone, proprio per tenere un legame, tu hai scritto un libro. Ho scritto un libro che si intitola Il Serpente Bianco, sì, che è una leggenda ambientata in Italia, ma che viene dalla Cina.
Esatto.
Ci vuoi parlare di questo libro, a chi è rivolto e in che modo appunto crea legame? Lo hai scritto per creare legame?
Allora, innanzitutto è un romanzo per ragazzi, che possiamo leggere anche noi da adulti, però è un romanzo per ragazzi e quindi il protagonista è una ragazza. Allora, ti racconto un po' l'antefatto. Allora, la leggenda cinese è una leggenda d'amore, impossibile, proibito tra uno spirito serpente e un umano. E questi due appunto si sposano, ma lei non può, per cui lei viene buttata sotto una torre per 1000 anni, come punizione. Quella torre in Cina esiste veramente. Ed è nella città di Hangzhou, che è nella regione da dove proviene appunto la maggioranza delle persone cinesi. E questa torre nel 1924 è caduta. E io mi sono immaginata, e se lei fosse uscita? E se lei è uscita, sarà andata alla ricerca della reincarnazione di lui. E se lui fosse emigrato, visto che appunto viene dallo Zhejiang? E se fosse venuto in Italia, allora lei sarà venuto qua a cercarlo. E avrà bisogno di un aiuto di una persona locale, cioè una ragazza di terza generazione. che io spero rappresenti un pochino, questa ragazza di 15 anni, un po' il mio lettore, la mia lettrice, no? E in cui i miei lettori possono un po' rispecchiarsi, no? Quindi nella Italia di oggi, nella Milano di oggi, e da qui partono per una ricerca in Italia dell'amato, quindi Roma, Torino, Orbetello, Prato, no? Fanno tutto un giro. È rivolto ai ragazzi, che spero a cui spero che piaccia, perché appunto ai ragazzi piace, no? Un po' il fantasy, no? I miti, le leggende, piace molto anche a me, e quindi spero che loro riescano, visto che è una storia è un fantasy quasi, che riescano a finire il libro, perché appunto il libro tra l'altro è pubblicato in una collana che vuole essere inclusiva, quindi ha degli aiuti per la lettura, ha il verbo all'infinito sopra i verbi al passato, ci sono delle emoji per dire appunto, non so, do un'occhiataccia, oppure c'è scritto flashback di fianco, quando c'è un flashback, E, non è un libro semplificato, attenzione, è proprio un libro con una storia che ha degli aiuti per la lettura. In questo modo speriamo che anche i ragazzi e le ragazze che non abbiano una grande padronanza della lingua italiana riescano a finirlo e poi a leggerne altri di libri.
Giada Bai, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Parla con Lei, e quindi dobbiamo salutare i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e lo facciamo con un ultimo brano.
Io vorrei far ascoltare ai telespettatori della trasmissione Parla con Lei Juve Juve You dei The Who, che non sono cinesi ma sono mongoli, ed è una band di musica metal. Hanno aperto i concerti degli Iron Maiden. Perché ho scelto questo brano? Perché è molto molto interessante avere una band mongola che canta metal in mongolo. E questo rappresenta una possibile strada futura per tutti noi, cioè possiamo creare un mondo in cui, no, si può utilizzare tutti gli elementi di questo mondo, no? Cioè il metal in mongolo.